87.9 Radio Onda Rossa. Allora iniziamo insomma le corrispondenze di cui volevamo parlare un po' oggi. Volevamo occuparci un attimo di India. Ringrazio la compagna che è al telefono e che ci possa insomma dare così delle indicazioni e dei, delle informazioni su quello che è la questione del coronavirus in, in India. Ti ringrazio, buongiorno.
Ciao a tutti, a tutte. Sì, penso che sia importante parlare di quello che sta succedendo col coronavirus in India, perché come sappiamo insomma quando vengono trovate delle soluzioni poi ormai si applicano a livello globale. Quindi, diciamo che la maggior parte delle persone che si occupano di quello che sta succedendo adesso in India guardano soprattutto agli aspetti sociali, sono stati ovviamente devastanti, e gli effetti sulla salute, che sono più rimporanti, perché comunque l'India ha diciamo ricopiato AstraZeneca e l'ha rafforzato, per cui vale un anno il vaccino e lo dà gratuitamente a tutti. Su questo il governo di destra populista, il BJP ha fatto chiaramente un lavoro enorme di creazione di consenso attorno a sé e ampliando enormemente la sua base di supporto, non solo togliendo diciamo, sostegno al Congress Party, che era il partito di centro, una specie di grande democrazia cristiana, diciamo una grande democrazia induista, molto corrotta, altrettanto corrotta, forse anche di più, e il BJP, il partito di destra nazionalista, xenofobo, anti-islamico, è riuscito a ottenere consensi ovunque, tranne nel Kerala, dove hanno vinto nuovamente alle elezioni comuniste che avevano governato per 54 anni precedenti, sviluppando appunto una grossa corruttela, perché si sa, sta al potere ne approfitta. Però dopo una piccola batosta il Kerala, dove aveva vinto il BJP, il Kerala diciamo si è liberato dalla destra, non che il partito comunista sia chissà che, però sicuramente è meglio di una destra xenofoba che mette la gente contro gli altri sulla base della religione, dello status, della caste, diciamo. Ora, secondo quali sono le, diciamo così, i risvolti politici di tutto ciò, politici, ambientali? È chiaro che quello che è successo in Italia, quello che è successo in Europa, è successo anche in India, nel senso che le condizioni ambientali che inizialmente sembravano essere migliorate, durante i lockdown, c'è stata la possibilità di andare a inquinare senza che la gente potesse sapere, no? Così come per esempio in Calabria, che gli autosturgo sono andati a scaricare alle fosci dei fiumi, inquinando quindi il mare, e la gente lo poteva vedere solo dalle finestre. Questo è successo anche nel subcontinente indiano, in diverse situazioni. La deforestazione è continuata, così come il land grabbing. I governi dei vari stati hanno continuato a togliere terra alla gente con la scusa di costruire grandi progetti, dighe, tutto quanto. Per cui c'è sempre meno terra, ma c'è sempre meno foresta soprattutto, e i grandi movimenti che nel passato avevano diciamo più protetto, per esempio la foresta Ganga della fiume Gange Himalaya, questi movimenti non sono più, dopo due anni di lockdown, non sono più così forti. E lo stesso vale per il sud. Nel sud il rafforzamento del BJP è andato di pari passo col rafforzamento dell'ultradestra. L'RSS diciamo, è stato utilizzato più volte dal BJP come braccio armato, manifestazione antislamica, sono quelli che vanno in giro a dire alla gente nel giorno di San Valentino: no, non potete andare per mano perché non siete sposati, oppure che cercano di togliere il velo alle ragazze musulmane nei convent e via dicendo. L'RSS si ispira per statuto a, virgolette, il fascismo italiano di Benito Mussolini. Quindi abbiamo a che fare, diciamo, con dei fan della destra fascista nel subcontinente indiano, che non è solo fascista, ma appunto anche islamofoba e via dicendo, e che era una destra castrista che guardava a coloro che venivano chiamati intoccabili, fuori casta, come a delle persone insopportabilmente sporche, come persone che valgono niente. Ma invece adesso il reclutamento avviene proprio nelle aree, il reclutamento avviene proprio nelle caste più basse, utilizzando i mezzi che sempre usano partiti corrotti per poter governare. Per esempio, nei distretti più poveri il Congress Party dava, per poter avere i voti, dava il sacco di riso, il sacco di lenticchie. Il BJP dà soldi alle donne e alcol agli uomini, perché una delle grandi conseguenze sociali del lockdown e dell'immiserimento delle aree periferiche marginali è l'alcolismo. Ci sono villaggi dove non trovi uomini che non siano alcolizzati, trovi magari solo quei 4-5 musulmani che non bevono, ma gli altri, insomma, anche parlando con le donne, le donne o dicono: mio marito comincia a bere al mattino, oppure dicono: no, mio marito beve solo la sera. Però il salario, che è circa, diciamo, un salario contadino per una donna è sui 150 rupie, che è un po' meno di 2 euro, e per l'uomo è 300 rupie, che è un po' più di 2 euro, 2 euro e mezzo. E l'uomo si tiene il salario, e questa è una cosa proprio generalizzata, l'uomo si tiene il salario per verselo alla sera, e la donna deve con il suo salario andare avanti la famiglia. Quindi una politica che dà per avere il voto soldi alle donne e alcol agli uomini aumenta anche la possibilità, il Congress Party non era stato così lungimirante, aumenta anche la possibilità di land grabbing, perché poi è l'uomo che firma la vendita del pezzetto di terra o la vendita del bue da aratro, oppure della mucca per il latte e via dicendo. Quindi, ma stiamo a un livello ulteriore, nel senso che queste giungle che erano meravigliosamente ancora intatte sono diventate delle grandi risaie, no? Con la crisi, il taglio degli alberi e svuotamento dei fiumi per poter fare delle risaie, perché comunque con riso si vive. Devo dire che un mese mangiando solo riso al mattino, riso a mezzogiorno, riso alla sera ha avuto delle conseguenze sul mio corpo abbastanza pesanti. E lì la gente mangia riso al mattino, riso a mezzogiorno, riso alla sera, magari al mattino con un po' di latte, a mezzogiorno con qualche vegetale, la sera con un po' di lenticchia, però questa è quello che c'è quando c'è qualcosa. E questo, quindi, ma molto spesso la gente va anche a letto, diciamo, su vuoto, se il riso e lenticchia per la sera non c'è. Quindi, dentro questa situazione l'RSS corrazza per la giungla trovando supporters, quindi la rabbia, l'angoscia, ha trovato nella fascia più estrema della destra dei consensi supplementari. Questo ovviamente ha creato degli attriti tra il partito di destra e l'RSS. E chiudo magari raccontando questo piccolo episodio. Una cosa che ho scoperto è che per avere i voti nei distretti dove c'era più, diciamo così, battaglia elettorale, si sono inventati questa cosa pazzesca, cioè danno alle donne, visto che c'è una scarsità di legna dopo aver reso inservibile il primo anno, no, il secondo anno un po' di più, e adesso c'è anche scarsità di legna, la pentola a pressione. La pentola a pressione cucina tutto il riso della giornata in 5 minuti, quindi fa sì che non si debba fare lunghi tratti di percorrenza, oltretutto sono stati rischi non solo di contagi, passando attraverso magari aree di contagio, come ho dovuto fare io per rientrare per 5 giorni, ma anche animali feroci che prima non c'erano, meglio magari c'erano grandi felini o grandi orsi, c'erano, però stavano molto lontani dai villaggi, con il lockdown si sono molto avvicinati ai villaggi, e non solo non ci sono più i nostri grossi felini che al massimo si urbavano una gallina o un capretto, ma ci sono dei grossi felini veramente molto grossi, il che mi ha fatto sospettare, lo sospetta anche la gente locale ovviamente, che gli zoo abbiano trovato, gli zoo di città abbiano trovato una soluzione una soluzione economica, perché gli zoo non possono andare avanti a dar da mangiare dei quarti di bue a dei grossi felini se la gente non va a pagare il biglietto perché è in lockdown, no? Quindi c'è stata una ripopolazione un po' cieca di aree di giungla con dei grossi felini che sono solo nell'area piccola dove ero io, e sono mangiati 3 persone. Quindi perché comunque non ci sono altri animali, ci sono gli esseri umani, e gli altri animali sono in grado di fuggire più velocemente di quanto non possa fuggire un essere umano. Quindi diciamo i pericoli anche in pieno giorno, questi grossi felini non autoctoni hanno assalito e mangiato una donna nel mio villaggio, un ragazzo nel villaggio accanto, alle 5:30 di mattina era andato a prendere l'acqua alla fontana e è stato mangiato, e un pastore in un'isola in mezzo a un fiume. Quindi diciamo i pericoli per andare a cercare la legna o altre approvvigionarsi di questo sono aumentati. Torniamo alla pentola a pressione. La pentola a pressione risolve un sacco di problemi energetici, risolve. Che cosa hanno fatto? Cosa ha fatto la destra nei villaggi dove diciamo c'erano ballottaggi o comunque c'era una tensione molto ravvicinata tra due gruppi? Hanno dato la parte sotto della pentola a pressione prima del voto e dopo un'accurata documentazione fotografica del voto, cioè scheda votata con carta d'identità a fianco, hanno dato la parte superiore della pentola a pressione. Questi sono, diciamo così, le nuove tecnologie di creazione del consenso che troviamo nelle aree più, diciamo così, problematiche. Quindi ci sono conseguenze politiche generali, la paura porta sempre a destra, ma ci sono anche conseguenze politiche tattiche, il fatto di per la destra diciamo di casta alta utilizzare il voto e la rabbia delle fasce più povere, delle fasce più basse. Questi diciamo sono comportamenti abbastanza nuovi degli ultimi anni, che si sono intensificati con il lockdown, con la disperazione, con l'alcolismo che comincia a 15 anni, ma i giovani maschi cominciano a bere a 15 anni, c'è una distribuzione di alcol che mi fa pensare alla distribuzione di alcol nelle riserve indiane.
Ci saranno le elezioni tra poco, se non mi sbaglio, in India, giusto?
Adesso non so quando siano le prossime elezioni, anche perché le avevano rimandate, eccetera. Quindi non ti sto a aggiornare su questo. Però sulle ultime elezioni, siccome se ne parlavano, ci sono state le elezioni nell'Andhra Pradesh recentemente e non avvengono tutte insieme, diciamo, le elezioni nei vari stati, perché appunto si tratta di stati. Volevi farmi altre domande?
No, non so se insomma tu sei stata in questa parte, è interessante insomma anche capire come in realtà appunto la questione del lockdown, se in alcuni parti, penso alla città, no? Noi abbiamo visto lockdown, vissuto il lockdown a Roma come una ripresa in realtà della natura, dei propri spazi laddove erano, no? Colonizzati totalmente dagli esseri umani, invece per esempio in India sono serviti per deforestare o per insomma in alcuni ambiti anche per fare delle cose che normalmente non si potevano fare, siccome tanto tutti stanno chiusi e nessuno guarda, ne approfitto. Quindi
secondo me è successo tutte e due dappertutto. Se io penso alla deforestazione della Sila che c'è stata anche durante il lockdown, certo non c'è nessuno che controlla, già deforestavano nelle ore più insensate, hanno continuato a deforestare, hanno continuato a portare rifiuti tossici e dannosi nel cuore delle montagne, no, hanno continuato a fare questo, ma al tempo stesso ovviamente l'aria è diventata più pulita perché non c'erano, e questo è vero dappertutto,
gli aerei,
solo in Italia o solo in India, è vero dappertutto, il land grabbing è continuato dappertutto, come è continuato dappertutto, nonostante dicesse no, bisogna andare a lavorare, non bisogna essere dedicata, la produzione di armi non si è fermata da nessuna parte del mondo,
No.
Incluso da noi alla Peretta non hanno fatto un giorno di lavoro, quindi la tendenza alla guerra, la tendenza al land grabbing, la tendenza alla deforestazione, tutte queste cose sono andate di pari passo con un miglioramento, diciamo così, dell'aria eccetera, perché le macchine non andavano in giro nelle città e via dicendo. Però ecco, il rurale versus urbano, questa è una variabile, se usiamo il metodo intersezionale, una variabile che va tenuta molto presente. Quello che succede nelle città e quello che succede nelle campagne è una cosa diversa. Se nelle città del nord, durante i lockdown, la gente continua ad andare a lavorare senza mascherina, senza, appunto, anche nelle fabbriche di armi, nel sud Italia venivano multati contadini che andavano a potare gli ulivi.
O gente che correva sulla spiaggia.
O gente che correva sulla spiaggia, o
certo,
persone che andavano a fare la semina. Cioè, hanno dato multe ai genitori di un compagno che fa il forte palestino, e gli hanno dato multe perché andavano a seminare. Quindi come ci ragioni con degli uomini in divisa dicendo che se noi non segniamo l'anno prossimo non possiamo mietere? No, quindi è chiaro che con la questione della sicurezza, del rimpatrio, di questo, quello, altro, passano anche questioni molto più gravi, molto più importanti, di controllo sociale.
Certo.
E questo lo sappiamo.
No, infatti insomma abbiamo provato anche questa mattina, non so se hai provato a seguire, comunque c'è va bene, comunque c'è molta voglia dalle compagne e compagni di discutere su questo, perché da una parte oggettivamente vedere insomma quelle immagini di appunto di poliziotti che rincorrono chi semina la propria terra e poi invece nelle fabbriche del nord continuare a lavorare senza protezione e via dicendo, dà l'idea ben precisa di come si è voluto, no? Portare avanti il lockdown, ma anche quei due mesi lì di lockdown, ma anche la pandemia. Io penso che anche oggi tutto questo continuare sulla questione del Green Pass o additare i Novax come il problema assoluto della pandemia sia un modo anche per non prendere come Stato e come comunità scientifica, diciamocelo, delle responsabilità su come si è gestita la questione soprattutto in Lombardia di 2 anni fa. per cui sembra adesso che quei morti insomma non ci siano stati, quell'andare, costringere la gente ad andare a lavorare, non aver deciso la zona rossa per esempio, ma non soprattutto per chi appunto è stato costretto a lavorare ma in una particolare zona rispetto a tutto il resto d'Italia e via dicendo, insomma è un modo anche secondo me per non assumersi come Stato una delle responsabilità politiche serissime che ci sono state 2 anni fa e su cui si cerca di adesso scaricare sei stato tu col tuo sasso, è colpa del Novax, se adesso ci stanno 400 morti al giorno, insomma che la ridimensionerei un po' questa questione. Senti, io non so se hai altro da aggiungere sulla questione India, anche oggi
sicuramente c'è una situazione di impasto dei movimenti sociali, ma c'è anche qua, c'è dappertutto, perché non ci aspettavamo, anche dal punto di vista politico, non ci aspettavamo questo, non ci siamo mai preparati come compagni, come compagne, a pensare le carestie. Non ci siamo mai abituati a pensare un grave peggioramento delle condizioni di vita di tutti, non ci siamo abituati a pensare a forme di controllo devastanti come quelle che stanno passando adesso con la scusa del virus. Quindi,
eravamo più abituate secondo me a pensare che ci sarebbe stata una guerra piuttosto che no, e su cui insomma è un argomento che evidentemente come anche soprattutto come paese Italia o come Europa ci vedeva più protagonista, ma non il fatto che come occidentali pagassimo prima o poi come sfruttiamo il mondo, insomma non soltanto non soltanto i poracci con le carestie, ma anche in Europa o in Occidente con appunto i virus e poi i controlli sanitari in qualche maniera.
Sì, io penso che mettere al centro la cura della nostra comunità politica.
Aspetta che si è sentito male perché c'è andata via la comunicazione, se ti va di ripetere, scusami.
Sì. Penso che mettere al centro anche della riflessione tra compagni e compagne la cura della nostra comunità politica sia importante, e nelle battaglie sociali proprio la questione della riproduzione sociale, quindi la sovranità alimentare e la possibilità di gestire la riproduzione quotidiana in modi che non siano quelli gestiti dallo Stato, ecco. Quindi far crescere situazioni al di fuori che possano fronteggiare efficacemente ciò che il futuro in maniera sempre più chiara ci sta delineando.
Questo è un argomentone, se ti va poi in futuro ne possiamo anche parlare, nel senso che anche qui insomma la questione città non città è sicuramente importante e ti ringrazio per averlo posto, è un argomento che per esempio a me personalmente...
No, non è la questione città non città, è la questione del rapporto tra città e non città.
Infatti.
Tra urbano e rurale, questo rapporto va stretto, va solidificato, va organizzato, non si può più lasciare che vada così, perché è strategico.
Sì, infatti, e soprattutto il non urbano in questo momento mi sembra che vada molto più, ci debba essere molto più dialogo, perché è evidente che la terra in qualche maniera, cioè il capitalismo sa bene come renderla a profitto e sfruttarla in maniera evidentemente deleteria, e in questo insomma bisogna anche rendersene conto, insomma anche per chi appunto vive in città e
di quello ci siamo resi conto, ciò di cui non ci siamo ancora resi conto è come riappropriarci di una sovranità alimentare, come avere dei rapporti organici con la produzione del cibo sì. Anche perché insomma a un certo punto ci saranno problemi tipo, no? Cose che mancano sugli scaffali, e in parte anche in India hanno fatto queste cose, cioè per un certo punto mancavano le patate, mancavano le cipolle, per aumentare i prezzi, quindi in parte verrà fatto in forma strumentale, ma in parte poi ci sarà anche questo tipo di emergenza, e i Green Pass verranno utilizzati per non far andare in giro poi gente da qua a là, dalla città alla campagna, da, no? Quindi cominciamo a pensare anche in grande.
Ti ringraziamo, le tue riflessioni sono sempre importanti come al solito e ci...